Siamo di nuovo in collegamento con Raul Montanari dal suo eremo sul lago di Iseo in provincia di Bergamo e che ringrazio ancora per essere oggi con noi. Raul Montanari, autore di romanzi quali La perfezione, Dio ti sta sognando, Un bacio al mondo, Chiudi gli occhi, L'esistenza di Dio e del quale Baldini e Castoldi ha da poco pubblicato Il vizio della solitudine. Raul Montanari, nel primo capitolo del suo nuovo romanzo si legge, è il protagonista che parla in prima persona, Ennio Guarneri. Scrivere mi piace moltissimo, quasi quanto leggere, e le parole sono sempre state mie amiche. Fin da bambino ho visto in loro la cosa più bella che gli uomini hanno portato nel mondo. C'è da credere che lo pensi anche lei.
Ma sicuramente, una delle cose che distinguono la nostra specie da altre specie di animali è proprio quello che i linguisti, però insomma, sto parlando con la patria di Ferdinand de Saussure, quello che i linguisti chiamano la seconda articolazione del linguaggio, il fatto che noi combiniamo questi segni e questi suoni anche per creare le parole. Le parole sono sacre, le parole in principio era il verbo, insomma, cioè le parole sono qualcosa di straordinariamente potente e fin da bambino ne sono stato affascinato. Io ho imparato a leggere e scrivere quando ero molto piccolo, avevo 4 anni, e ho fatto martiri i miei genitori perché mi annoiavo da morire all'asilo con quei giochi stupidi che ci facevano fare, mentre io desideravo andare a scuola prima possibile. Tanto è vero che i miei genitori, che sono due persone di condizione economica molto modesta, hanno fatto un sacrificio impagabile per il quale io non potrò mai ringraziarli e ripagarli abbastanza, per farmi andare a scuola a 5 anni in una scuola privata di Milano, perché allora non so se adesso si può anticipare di un anno, allora proprio non era possibile, come col militare bisognava aspettare la chiamata, io essendo annata a 59 sarei dovuto andare a scuola in un certo anno e i miei genitori sono riusciti a farmi andare un anno prima, però ripeto con un grandissimo sacrificio economico perché mi hanno mandato in questa scuola proprio da signori, insomma questa scuola privata dove ho fatto il primo anno, per cui sì, fin da subito c'è stata questa fascinazione.
Le parole, prosegue la citazione, sono così potenti e misteriose. E da dove scaturisce per Raul Montanari la loro magia?
Ma è vero, e Ennio lo dice anche andando avanti appunto in quella citazione, è vero che noi solo apparentemente adoperiamo le parole come diciamo degli utensili, no? Che servono per comunicare fra noi. In realtà noi abbiamo anche molta paura delle parole, noi abbiamo un rapporto con le parole che testimonia proprio di una visione del linguaggio che è piena di magia, è piena di mistero. Ed è piena davvero anche di timore. Proviamo a pensare adesso banalmente, anche questi sono argomenti tra l'altro che io affronto nei corsi di scrittura perché si tratta di cose che poi diventano dei problemi di cui uno scrittore deve essere consapevole. Noi per esempio abbiamo molta paura di alcune parole e tendiamo a sostituirle con degli eufemismi oppure a coprirle, a nasconderle. Naturalmente la prima cosa che ci viene in mente è la parola morte. Morte e morire sono parole che ci fanno così paura, eppure sono soltanto parole, cioè sono, voglio dire, in teoria, in una visione semplicemente utilitaristica del linguaggio, si tratta di strumenti che adoperiamo per designare dei fatti della vita che sono, certo, che sono fatti luttuosi, sono fatti che possono essere anche tremendi, no? Non c'è dubbio. Ma allora perché istintivamente adoperiamo questi eufemismi, diciamo per esempio mancare invece di morire, lo zio è venuto a mancare, è andato in un mondo migliore, adoperiamo tutte queste metafore, perché in fondo abbiamo paura di affrontare quella parola, no? Abbiamo paura di dire tumore, cancro, per cui diciamo è un brutto male, è un male incurabile, è un male inguaribile e così via. Questo è un modo in cui si manifesta questo timore proprio quasi sciamanico, insomma, no? C'è davvero da pensiero magico che noi abbiamo verso le parole. E un altro modo di cui discuto appunto con i miei allievi è il fatto che certe parole, non necessariamente negative, anzi, farò un esempio strapositivo, sono così potenti che sentiamo il bisogno, per così dire, di non esprimerle o accoglierle nella loro nudità, ma di mettere un braghettone, come si diceva una volta, di vestirle un pochino. Per esempio, io spesso alle mie classi dico: adesso alzi la mano chi davvero ha più volte pronunciato o sentito pronunciare nella sua vita l'espressione ti amo. Questa espressione è talmente, oserei dire, violenta, no? Nel suo esprimere appunto un sentimento e un'emozione profondissime, no? Tra le più sconvolgenti che ci possono toccare, che noi molto spesso non ce la facciamo a guardare in faccia una persona e dire io ti amo, ma sentiamo il bisogno di dire io ti amo da morire, ma sapessi quanto ti amo, ma se io non ti posso dire, ma ti amo da impazzire, io impazzisco d'amore per te. Apparentemente queste forme sono accentuative. Apparentemente dire ti amo da morire è più che dire ti amo. Non è vero, è meno invece, è meno. Queste parole che noi aggiungiamo sono foglie di fico che servono a nascondere la nudità terribile di questa espressione ti amo, che è un'espressione che è difficile davvero da pronunciare guardando negli occhi una persona senza ridere, non so, senza nascondersi dietro l'umorismo, l'ironia, ma guardare in faccia una persona e dire io ti amo. È molto difficile.
Parola e paura. Quindi, se, come ha ricordato prima, in principio era il verbo divino o soprannaturale, se preferisce, quel principio è da considerarsi anche pauroso.
Naturalmente sì. È terribile quell'attacco evangelico, cioè indubbiamente la parola si presenta anche come, non so, si presenta come fantasma, si presenta come qualcosa di inafferrabile, di qualcosa che ti può colpire anche in qualunque momento, in effetti. Pensiamo come il nostro apprendistato allo stare nel mondo sia fondamentalmente un apprendistato di linguaggio, cioè la cosa che fa il bambino, il mestiere verrebbe da dire del bambino piccolo, parlo del bambino. Da pochi giorni a pochi mesi andando avanti, è interpretare questa cosa misteriosa, questi suoni che escono dalla bocca dei suoi genitori, eventualmente dei fratelli, di chi gli si accosta, gli si avvicina, e cercare di interpretare il loro significato e addirittura di imitarlo. E non c'è nessun dubbio che c'è una connotazione anche di timore in questo. Verrebbe quasi da chiamarlo un timor panico. Il timor panico è un timore legato a uno stato di natura, naturalmente. Ma in fondo la natura, cioè quel pezzo di mondo che ci si ritaglia addosso quando nasciamo, stavo per dire quando veniamo al mondo, e che piano piano comincia ad allargarsi, è un mondo che è molto fatto di linguaggio, è molto fatto di questi strani suoni, che significano qualcosa perché li vediamo accompagnati dal sorriso, dall'aggrottarsi delle sopracciglia, dallo sbadiglio, e cerchiamo di capire che cosa significano.
Lei con le parole e la scrittura lavora da sempre, possiamo dire. Ha lavorato e lavora anche con le parole degli altri. Penso all'attività di traduttore, Sofocle, Seneca, Shakespeare, Poe, Stevenson, Borges, Philip Roth, McCarthy, ce ne sono tanti altri. Ma penso anche alla sua attività di docente di scrittura. È riuscito in questi anni a conservare uno sguardo di candore rispetto all'atto di scrivere.
forse no. È vero che questo si perde, a volte scherzo, con i miei allievi, dico, pensate che voi potete leggere un libro così come potete guardare un film e limitarvi a provare delle emozioni. Io non riesco più, cioè sono costretto a vivere quasi in modo schizofrenico l'atto della lettura così come l'atto del guardare un film. Sono due operazioni che hanno naturalmente delle parentele forti, anche delle differenze irriducibili, è ovvio. Perché una parte di me non può fare a meno di analizzare, non può fare a meno di vedere il mestiere narrativo che sta dietro a certe scelte, la composizione delle parti, i dialoghi e così via. Naturalmente per non, per non perdere tutto questo enorme serbatoio di piacere della vita, che è quello dell'emozionarsi con una narrazione o naturalmente con la parola poetica anche, devo, per così dire, conservare, quasi accudire, mi verrebbe da dire, una parte emotiva ingenua, uno sguardo quasi da bambino, uno sguardo quasi di ritrovata virginità nei confronti di queste creazioni del linguaggio. Altrimenti sì, no, sarebbe impossibile, sarebbe proprio tutto mestiere, non è possibile fare questo. Però ammetto che l'invadenza dello sguardo dell'addetto ai lavori, chiamiamolo così, dell'uomo abituato a smontare, la narrazione è un'invadenza a volte anche disturbante.
Disturbante e ingombrante, credo. Facciamo allora un passo indietro. Quali sono state le sue letture formative, quando ancora c'era il candore nel leggere e nello scrivere? Quali sono stati i suoi maestri letterari? Alcuni probabilmente sono tra quelli che ho menzionato prima e che ha tradotto professionalmente poi più in là nella vita.
Ecco, però per prendere sul serio la sua domanda, devo fermarmi ai maestri, agli eroi letterari precedenti all'inizio dello sguardo, diciamo, analitico, perché questo sguardo è arrivato purtroppo molto presto. Io credo che il primo libro, il primo romanzo vero e proprio, forse davvero di qualche western, che io ho letto sia stato Cuore di De Amicis, che rimane per me un libro straordinario. Io sono uno dei sostenitori, di Cuore, l'ho fatto anche in dibattiti pubblici difendendolo, e sono convinto al 100% che si tratti di una straordinaria opera narrativa. È l'opera di un vero narratore di razza, al di là degli intenti, chiamiamoli pedagogici, no? Che stanno dietro quella narrazione, e che tuttavia io vorrei ricordare che quando usiamo tra l'altro l'aggettivo di amicisiano quasi con scherno, no? Per dire che scena di amicisiana, passaggio di amicisiano, il bacio al nemico, così l'accoglienza, noi dimentichiamo che in fondo tutte le critiche che noi facciamo alla società in cui viviamo sono critiche che nascono da un'idea di società che era esattamente quella di De Amicis, paro paro. Non sto ad addentrarmi, mi limito a buttarvi questa piccola provocazione. Naturalmente ho incontrato Pinocchio di Collodi e naturalmente altri classici dell'infanzia o del passaggio da infanzia ad adolescenza, posso citare, non so, Kipling, i libri della giungla che mi erano piaciuti enormemente, per esempio, ma anche Capitani Coraggiosi, un libro che mi ha colpito moltissimo. E io sono d'accordo con quello che dice Ennio Guarneri, proprio il protagonista del Vizio della Solitudine, quando dice: lui è un rilettore instancabile di libri per ragazzi e dice: i libri per ragazzi andrebbero riletti almeno una volta quando sei adulti, ma io direi più di una volta andrebbero riletti perché allo sguardo da adulti si scoprono stratificazioni di significato, ma anche semplicemente di bellezza, che quando questi libri si leggono nell'età che teoricamente sarebbe quella canonica per leggerli, sfuggono per forza di cose. Poi purtroppo, un giorno o per fortuna, ero, mi sembra, in seconda media o terza media, ho incontrato il primo racconto di Edgar Allan Poe. Il primo racconto che ho letto di Poe era La maschera della morte rossa, racconto tra l'altro pericolosamente profetico considerando il tempo che stiamo vivendo, no? Un tempo appunto di epidemia, di segregazione, eccetera. E l'ho trovato in un'antologia scolastica e ricordo che questo racconto mi colpì immensamente, immensamente. E feci per la prima volta questa cosa, provai a smontarlo, provai a cercare di capire come mai, lavorando anche sulle parole, anche un po' ingenuamente, visto che erano parole tradotte in italiano, però come mai questo racconto mi turbava così tanto, mi colpiva così tanto. Ecco, quello è stato il primo atto che io ho compiuto, ironicamente, non solo da aspirante scrittore. Infatti subito mi ricordo che scattò un desiderio di emulazione, cioè allora anch'io voglio fare questa cosa, voglio scrivere anch'io un racconto così, ma paradossalmente appunto da futuro insegnante di scrittura, perché la cosa che faccio con i miei allievi naturalmente è moltissimo un lavoro di smontaggio dei meccanismi narrativi. In seguito scoprii una cosa, ma ve lo dico in confidenza, forse uno dei motivi per cui quel racconto e le parole di Edgar Allan Poe, quelle in quel racconto e quelle in tutte le sue altre opere che io ho letto e riletto instancabilmente nella mia vita, instancabilmente, non passa un anno senza che io rilegga qualcosa di Poe. Forse mi colpì così tanto anche perché, come scoprì in seguito, io sono nato esattamente 150 anni dopo Edgar Allan Poe. Lui è nato il 19, dico è nato perché è ancora fra noi, è nato il 19 gennaio del 1809 a Boston, io il 19 gennaio del 1959 a Bergamo. Tanto inizia per B come Boston. Allora, il talento, devo dire, lo dico con un po' di lamentela nei confronti dell'Onnipotente, è stato distribuito in modo evidentemente diseguale fra me e il genio di Boston. Però è vero che siamo nati sotto le stesse stelle. E forse questo qualcosa vuol dire, chissà, chissà, forse un sentire in qualche modo simile, ecco, almeno il sentire.
Raul Montanari che mi dice invece del suo rapporto con la poesia. Sappiamo, l'abbiamo ricordato all'inizio della nostra conversazione, che ormai 20 anni fa ha scritto con Aldo Nove e Tiziano Scarpa la raccolta Nelle galassie oggi come oggi covers. Ma che cos'è il suo rapporto con la poesia? Parlo da lettore in particolare.
È un rapporto ai limiti della circonvenzione d'incapace, cioè è un rapporto di una tale ipnosi, di una tale fascinazione. Io davanti alla vera voce poetica, al vero combattimento con il linguaggio che è la poesia, mi metto in ginocchio, diciamo, rimango incantato. Io sono di quelli che pensano che la poesia sia la Formula 1 della letteratura, cioè è il luogo in cui, come nella Formula 1, si sperimentano le soluzioni estreme, le soluzioni più audaci, si tende il linguaggio portandolo proprio al limite di rottura. E E che poi alcune di queste soluzioni, naturalmente, come capita, no? Dalla Formula 1 alle automobili che tutti guidiamo, possono essere poi adottate su quelle automobili invece comode per fare lunghi viaggi, così che sono i romanzi, che sono i racconti. Sono convintissimo, convintissimo, so di non essere l'unico a pensarla così, che ad apertura quasi di pagina sia possibile capire se un certo, narratore è un lettore di poesia o no. Si sente proprio una tensione nel linguaggio diversa in chi ama e coltiva appunto la poesia. Se devo dire, tra l'altro, come traduttore, io ho tradotto moltissimi romanzi, molta prosa negli anni 90. Io ormai da 20 anni a questa parte traduco solo teatro e poesia. E ho tradotto appunto di Stevenson il bellissimo libro di poesie per bambini, Il giardino dei versi per il fanciullo, e le poesie di Edgar Allan Poe. A partire dal Corvo, ma anche una selezione di altre poesie uscite con i classici Feltrinelli, perché è la sfida dell'impossibile, perché tradurre poesie, lo sappiamo, è proprio impossibile, non si può rendere tutto quanto. Con la prosa si arriva a un'approssimazione che è molto vicina al 100%, diciamo 99% sicuramente. Con la poesia è un'azione masochistica, quella di tradurre poesia. Sai benissimo che ti sentirai sempre insufficiente, che non ce la farai, e tuttavia non esiste impossessamento di un testo, anche se questo impossessamento ha come esito il riconoscere di non poterlo trasportare interamente nel tuo mondo linguistico, così forte, così intenso, così radicale, direi sensuale, come quello del tentare di tradurre la poesia.
Se le si imponesse di fare una scelta, quale libro si porterebbe sempre con sé?
Porterei con me l'opera completa di Shakespeare, perché è vero che Shakespeare ha rappresentato il mondo in tutte le sue sfaccettature, è vero che Shakespeare è il mondo, e anche questo ancora una volta è un giudizio di Borges su cui sono completamente d'accordo, anche se sempre Borges dice che il più grande di tutti è stato Kafka. E io credo che se Dio scrivesse, forse Dio scrive, Dio sarebbe Kafka, cioè davvero qualcosa di così divino, di così incredibile. Come quello che ha lasciato Kafka non l'ha mai fatto nessuno. Borges dice una cosa bellissima di Kafka, dice i suoi libri meriterebbero di essere anonimi. E queste cose straordinarie, i racconti, il processo, il castello, meriterebbero di sganciarsi dal loro autore, di vivere come dei miti fra noi lettori, e ogni tanto qualcuno si domanda: ma chi ha scritto questa cosa meravigliosa di cui io sento parlare quando... Chi ha scritto La Metamorfosi? Chi ha scritto Nella colonia penale? Ma chissà, forse, ma dicono un ebreo di Praga, chissà, chissà quest'uomo chi era. Ecco, nonostante fosse un uomo notevolissimo, tra l'altro, meriterebbero di diventare anonimi, semplicemente patrimonio universale delle nostre vite.
Raul Montanari, grazie, grazie di essere stato oggi con noi e di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi davvero, grazie, un carissimo saluto.
Raul Montanari, il cui ultimo romanzo, edito da Baldini e Castoldi, si intitola Il vizio della solitudine.